Scuola non scuola podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli.
Vi presento questo grandissimo maestro, che è uno dei maestri che amiamo tantissimo nella Scuola non scuola, che oltre ad essere stato un bel vecchio, un bell'uomo anziano, è stato anche un grande maestro, ed è Mikhail Ivanov Omram. Quest'uomo, quando ero molto giovane, leggevo le sue opere straordinarie, che consiglio a tutti di leggere e di rileggere, mi portò a delle vere e proprie illuminazioni, no? Io amo andare nei boschi con uno zaino i suoi libri e fermarmi, leggerli un po', meditare, camminare un po', poi fermarmi, leggere un altro pezzo, meditare, ricamminare un altro po'. E questo mi ha aiutato tantissimo, tantissimo, me ne accorgo più ora di prima, no? Diciamo così, a realizzare delle cose profonde. Il koan, la meditazione, che forse scoraggia un po' di persone, ma non fa niente, l'intento non è piacere, ma trasmettere delle cose per chi è pronto, e che è simbolico, in qualche minuto di meditazione, può durare una vita, no? O anche di più. E vorrei parlarvi di una grande verità che amo di questo grande maestro attraverso questa slide, e ci aiuterà a capire forse un po' di più a livello intuitivo, a riceverlo dentro, non solo nella testa, le parole che abbiamo letto di Gesù. Allora, nelle tradizioni esoteriche, qui è molto semplificato, molto belle pure le radici, qui è molto semplificato, si parla di due aspetti di noi. Omram li chiama così e noi siamo il suo linguaggio, ma voi trovate in varie tradizioni esoteriche vari linguaggi: la personalità e l'individualità. L'albero, che è il simbolo dell'albero della vita, ci insegna qualcosa di molto profondo, no? L'altra volta, è il mio destino, no? A me fa ridere questo e ve lo trasmetto senza voler essere critico. C'era una persona che aveva una maglietta con su scritto l'albero della vita, aveva un bellissimo albero sulla maglietta, no? E mi disse: vedi, questo è l'albero della vita, no? E io dissi: ah, è bellissimo, ma perché è l'albero della vita? È l'albero della vita. Ma perché non è solo un albero? Perché nelle tradizioni esoteriche si chiama l'albero della vita? Ma l'albero della vita è una cosa importante, ho capito. Perché si chiama l'albero della vita? Ma non mi ricordo i motivi storici. Ma non è motivi storici. Le persone vivono da broccole. Non vi dovete offendere. Perché si chiama l'albero della vita? Uno, non l'unico, ma uno dei motivi vi piacerà tantissimo, se siete pronti. E me la voglio tirare. Perché dovete essere pronti per ricevere certe cose. L'albero deve attingere in basso le qualità che poi fioriranno in alto. Sto usando il linguaggio che usa il grande maestro Omram. Non è per tutti, ma sono convinto che se aprite un po' il vostro essere potete ricevere queste verità. Cioè, lo dico così, devo sviluppare in basso, nella personalità, quelle che poi in alto diventeranno delle qualità spirituali. Cioè, non può esistere un fiore, un frutto sano con delle radici malsane. E quindi l'energia che noi mangiamo in un buon frutto o che annusiamo in un profumo meraviglioso di un fiore vengono in realtà dalla terra e dall'etame delle radici sottoterra. Quindi in un certo senso l'albero ci dà dei fiori e dei frutti grazie al fatto che attinge energia in basso. Cioè, se io non ho le radici non posso avere neanche i fiori e i frutti. Vabbè, ma che c'entra con quel passo da matti del Vangelo? Potevi leggercene un altro più chiaro. Ed è bellissimo. Perché? Allora, lo ripeto. Omram ci dice che dobbiamo sviluppare in basso, guardate che bello, c'è anche un cadavere, no? E poi queste radici luminose, le qualità che poi vanno in alto e che noi non possiamo avere in alto le qualità che non prendiamo dal basso. Se io vedo una persona che in questa vita è scaltra, la scaltrezza trasportata in alto, che cosa diventerà? Nell'ottava superiore, come si dice nell'esoterismo, saggezza, acume, profondità. No, 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 no. A me mi piace la mela. Non voglio mordere la terra. Ma tu non hai capito. Tu non puoi mordere la mela se non c'è la terra. Tu dici, era meglio solo la frase di Gesù. Perché qua andiamo male. E mi scuso. Ma come dice Lao Tse, non tutto può essere spiegato concettualmente, ma intuito. Quello che facciamo è cercare di invitare le persone a intuire. Non sono tutti pronti, no? Qualcuno parla anche male, ma fatelo pure. Ma dovete intuire, non dovete sapere. Allora, è possibile che il padrone è qualcuno che vede le qualità che hai oggi, ma vede anche quelle che diventeranno domani. Tra vite e vite. Lo scaltro oggi, tra qualche migliaio di anni, sarà un saggio. Perché in basso la qualità di furbizia, in alto diventerà acume, profondità, intelligenza. Omram fa due grandi esempi, tutti e due presenti vivamente nel Vangelo, la prostituta e il ladro. Voi potete fare mille esempi, ma io vorrei ritornare alle parole di questo grande maestro. La prostituta e il ladro. Il ladro oggi, per rubare, deve essere attento, presente. Furbo. Avete presente Lupin III? No? Mi piaceva molto quando ero ragazzo i cartoni animati di Lupin III. Era un ladro buono, un po' Robin Hood, no? Bellissimo. Bene, la qualità che un ladro sviluppa oggi, vedetela dopo vite e vite. Se quella qualità viene portata dal basso in alto, diventerà la capacità di essere sveglio, attento, acceso, di vedere come entrare in una casa senza essere visto. Vuol dire che non solo devo essere attento, ma devo accorgermi anche del fatto che l'altro non è attento. Devo essere consapevole del fatto che l'altro è un po' addormentato e quindi entro quando è addormentato. In futuro che cosa diventa questo? Diventa la capacità del vedere il sonno altrui per aiutarlo a svegliarsi, non per fregarlo. Non è facile le cose di cui stiamo, non sono facili le cose di cui stiamo parlando questa sera. Le radici prendono. In un certo senso la parte bassa dell'albero è egoista, non dà nulla, succhia, prende, è come un bambino vuole. Chi di voi ha o ha avuto un bambino piccolo? Un bambino è in maniera sana egoista e deve esserlo, vuole tutto per sé. Un bambino non è altruista, questo forse verrà quando diventerà adulto, ma quando è un bambino è egoista, tutto è per lui, vuole quello, vuole quell'altro, non è capace di fare un regalo. Ed è giusto che sia così, è egoista. Le radici non sono fatte per dare, le radici sono fatte per succhiare, per prendere. So che c'è questa cosa, ma adesso non vorrei parlare, no, niente. Ma i fiori e i frutti danno. Quindi un albero, l'albero della vita, può dare qualcosa in alto, grazie al fatto che in basso ha preso. Attenzione bene. Mi ricordo una cosa, che figo, lo studiavo al liceo. Guarda tu, Shakespeare, che ci abbiamo pure qui nel nome, che cosa fa dire a Ofelia in Amleto? Sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo quello che potremmo essere. Allora arriva il fricchettone New Age, a Shakespeare non se n'è presente. E non ci ha capito niente. Guarda Shakespeare qui ed ora non ne sa niente, guarda che faccia, lo so pure io. Sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo quello che potremmo essere. Io vivo nel presente a Shakespeare, al futuro non è reale. Non hai capito niente. Shakespeare lo fa dire per gli appassionati di letteratura, per il marcio in Danimarca, eccetera, eccetera, ma c'è una lettura più esoterica di Shakespeare, perché Shakespeare era un iniziato anche lui. Non ci vengono dette queste cose. Ma è così. Quindi Dietro a questa lettura, Shakespeare ci lascia intendere che sappiamo ciò che siamo nella personalità. Radici. Io ho questi vizi, ho queste difficoltà, sono un po' paraculo, come l'amministratore della parabola. Ma non abbiamo idea di quello che potremmo essere, della grandezza, dell'immensità che è noi, a livello in alto, spiritualità, non nel senso del futuro, inteso come tra anni, ma nel senso di evoluzione di coscienza, inteso come queste radici daranno questi fiori e questi frutti. Segui? Quando ero ragazzo, mi si è detto di non dire queste cose, ma penso vadano dette sperando che non vengano prese da ragazzi esaltati che si vanno a far male. Il mio maestro, uno dei miei maestri, che era Fabio Romano, mi dava queste prove assurde. Apparteneva a una scuola iniziatica, ma io non lo capivo. E noi oggi le chiamiamo algherate, le pratichiamo nella Sardegna, nella settimana di meditazione in Sardegna, oppure nei workshop che facciamo, no? Ma mi dava queste prove assurde. Una di queste consisteva nell'entrare in un negozio, girare tutto il negozio senza essere visto e uscire. Tu direi, che cretinata! E io che pensavo che era una pratica spirituale. In realtà, per entrare in un negozio, dovevi stare attento che la commessa non ti vedesse. Dovevi entrare a nasconderti dietro una colonna. Io mi ricordo, io ora lo racconto e ridono, ma all'epoca mi cagavo addosso. Ma veramente. E lui mi diceva, entra in un negozio, gira, non farti vedere, gira per tutto il negozio e poi riesci. A che serviva? Ora lo capisco. Ma all'epoca non lo capivo. Però avevo fiducia e lo praticavo. Oggi le chiamiamo algherate. Erano delle vere e proprie prove iniziatiche. Non le dico tutte. Un'altra consisteva nel rubare qualcosa e poi nel restituirlo. Ma non che andavi in un negozio, ti fregavi una cosa e andavi alla cassa, scusi, ho rubato questo. Facile. Consisteva nel rubare una cosa, uscire dal negozio, sentire tutta quella cagarella, tutta quella paura, e rientrare dopo un quarto d'ora, 20 minuti, chiedendo scusa per aver rubato quell'oggetto. Tu non rubavi nulla. A che serviva questa cosa? Boh. Mi sembra una cosa tanto da scemi. Io ero piuttosto un bravo ragazzo, non sembrerebbe, ma ero pure un ragazzo un po' timido. Un'altra era entrare in un bar e fermarmi, congelarmi, fermo. La gente veniva davanti con la mano davanti agli occhi. Oh, sei vivo? Ok, l'unica regola dell'algherata è che non doveva dar fastidio o far male a qualcuno, né offendere qualcuno. Ma tu dovevi pure sentirti ridicolo ed accettarlo. E lui mi diceva, l'unica cosa che è sminuita è l'ego, non tu. Bella la frase, eh? Fighissima, solo l'ego sminuito, non io. Provaci. Ok, a che cosa servivano queste prove? Ne ho fatte molte, mi hanno aiutato tantissimo. Oggi nella nostra scuola iniziatica le pratichiamo, sono offerte, nessuno è costretto, ma le pratichiamo. Sono vere e proprie pratiche iniziatiche che permettono di sviluppare delle qualità in basso, che diventeranno poi delle qualità in alto con i suoi tempi, senza fretta. Che cosa sta sviluppando una persona che entra in un negozio senza essere vista? Diciamo così, chi è più sveglia? La persona che entra in un negozio senza essere vista, nascondendosi dietro una colonna, una volta mi chiuso in un magazzino, mi sgamarono, cose terribili, che gira tutto il negozio e esce, o la commessa che non si accorge di niente, chi dei due è più sveglio? Tu dirai, beh, tu sei un mezzo ladro, la commessa è più buona. Questo è buonismo, è moralismo. Ma a livello di energia, di essere svegli, chi dei due è più sveglio? Chi entra nel negozio? E quindi quella è una pratica in cui tu non fai altro che praticare l'essere acceso, l'essere presente, il non farti sgamare, ma pratichi anche un'altra cosa. Pratichi il fatto che ti accorgi che la commessa ora è distratta, cioè lo dico così, ora non è presente. Mi segui? Sei presente? A che serve questo? Ma guarda, quando esci c'è un'energia della Madonna. Prima c'è una strizza della Madonna, poi in tutto questo, boh, serve per l'albero, per l'albero che abbiamo visto prima, cioè sviluppo in basso delle qualità che diventano poi delle qualità in alto. Domanda, il giudizio in tutto questo che fine fa? Ora vi pongo l'altro esempio, e vi prego di prenderlo col buon senso e con l'intelligenza, che è Omram pone, ed è l'esempio della prostituta. Omram dice che la prostituta sta imparando qualcosa di importantissimo, ma non lo sa. Lei fa un lavoro drammatico per tirare a campare, ma in realtà Omram dice che sta sviluppando una qualità. Allora pensaci, ogni notte mi devo dare a degli uomini che non conosco minimamente. In basso, portando in alto questa qualità, che cosa diventerà? Tu direi, una stronza. Non è affatto vero. E questo, io ci scherzo, sottintendo un giudizio. Tu sai come la persona dovrebbe essere, tu sai che cosa non dovrebbe esserci. Forse non siete presenti, forse non siete neanche pronti. Non ve la tirate, non mi offendete, vi sembra come quanto te la tiri, ma mi accorgo che non seguite, che forse vi sembrano tutte cose un po' strane, magari mi stimate perché dico queste cose strane, ma io non sono qui per questo. Che cosa sviluppa in basso una prostituta? Che cosa diventerà in alto? Il fatto che lei tutte le notti fa una cosa brutta, no? Non è che dico che dovete fare i mignotte, no? Se volete diventate gli illuminati, non fraintendete questo. Voglio però dire che una prostituta che tutte le notti si deve dare agli uomini che neanche conosce, portandolo su un'ottava più alta, che cosa diventerà questo? Come? Un po' sordo. Bravo, come ti chiami? Giuseppe, esatto. Avete sentito cosa ha detto Giuseppe? Il concedersi, il darsi in alto vuol dire che sta sviluppando quello che magari dopo vita e vite sarà la capacità di darsi incondizionatamente. Tu dirai, aspetta, che incondizionatamente? Vuole un sacco di soldi. Ma devi intuire questo. Omran dice delle cose bellissime, non sono per tutti. Se non sbaglio, Gesù era circondato da alcune prostitute, di cui una molto famosa. Non gli ha mica detto, tu non vai bene, io sono maestro, te che sei? E noi diciamo, certo, perché Gesù era buono. E noi non capiamo niente. Non è questione di essere buonismo, moralismo, questa è la religione degli addormentati. Era un'altra cosa. Chi di voi è un po' sveglio? Lo deve intuire. Probabilmente Maria Maddalena, grazie al fatto che era vicino al maestro dei maestri, in una stessa vita ha accelerato tantissimo senza dover aspettare tante vite e è diventata da una prostituta a una mistica nella vita stessa. La storia l'ha un po' cancellata, l'abbiamo pure nascosto questo fatto, perché all'epoca l'uomo era meglio della donna, si illudeva, no? E non si voleva sentire di una donna che parlava degli insegnamenti di Gesù, visto che lavoro faceva tra l'altro, eccetera, eccetera. Ma in realtà Gesù trasformò alchemicamente. Non lo fece Gesù, no, ma diede questa energia per saltare dalle radici ai fiori, nella stessa vita. Ecco, davanti a questo, il giudizio che fine fa? Vedo che sbadigliate, cari amici. Capisco. Io non posso, forse vi sto tenendo anche troppo e vi chiedo scusa. Esatto, io non è che non giudico perché so buono, so spirito. Vabbè, va. A me sta. Capisci? È capire che tu stai sviluppando delle qualità essendo quella cosa che a me sembra orrenda, ma che è importante. Così in alto, così in basso, così in basso, così in alto. Ne abbiamo pure parlato di Ermete Trismegisto, no? Sviluppare in basso le qualità che io porterò in alto. Domanda. Tra tutti questi, prostitute, ladri, furbetti, tangentopoli, metteteci quello che vi pare. Chi è quello che non evolve? Esatto. Il nostro super pompiere, perché è un pompiere, lo saluto anche, ha detto la parola giusta, il tiepido. Come li chiama Dante? Gli ignavi. Bellissimo. Allora, io posso essere una persona terribile, ma quella, uso una parola che non esiste, terribilezza, diventerà una qualità in alto. Ma l'unico che non porta la radice ai fiori e ai frutti è il tiepido. Aspetta, oh. Ma sbaglio, oh. Scusate, appunto, come diceva. Sbaglio o l'Apocalisse? Fortissimo, Jack lo torturo, poverello. Aspetta, ma l'Apocalisse non diceva questa cosa qui? No, ma non può, no, è un caso, è un caso. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo, o fossi tu freddo o caldo. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Nell'Apocalisse è Dio che parla qui. Mazza, ma Dio c'ha pure lui mal di stomaco. Perché è così che lo leggiamo. Attenzione bene. Viene vomitato solo il tiepido. Né il freddo né il caldo viene vomitato, ma solo il tiepido. Ma vi rendete conto di che potere c'è in queste, ci sono in queste parole? Non le leggo tutte perché mi accorgo che siete piuttosto stanchi e non voglio tirare alla lunga. E già magari ho tirato troppo alla lunga. Ma se le accostate alla parabola di Gesù e a quello che abbiamo visto, ma vi rendete conto di che cosa c'è sfuggito? Altro che non giudicare, sii buono. C'è proprio uno strumento potente qui. Quando nel quadro di Caravaggio Gesù chiama Matteo, il pubblicano, che non piaceva alla gente, Gesù in quel momento stava vedendo Matteo che cosa avrebbe sviluppato in futuro grazie alla furbizia, al fatto che per esempio sapeva farsi pagare, sapeva farsi valere le tasse, no? Era un pubblicano, no? Sapeva essere preciso, mi devi pagare, devi pagare. Avevano qualità, alla gente rompeva le palle. Però in realtà Gesù, è possibile che il maestro, essendo colui che vede, vedeva non solo ciò che Matteo è, veniamo a Shakespeare, ma ciò che sarebbe potuto diventare. Cioè, le qualità in potenzialità, che cosa sarebbero diventate? Vieni, mi serve quella qualità, vieni. Bellissimo. Se lo leggiamo così, ci rendiamo conto che questa è solo alchimia. Non c'è la parola alchimia nei Vangeli, pure figa perché è de moda, ma ci rendiamo conto di che potere hanno queste parole. Quindi trasformare delle qualità, tra virgolette, negative, in delle qualità elevatissime. E addirittura lodare perché tu hai delle qualità che la società giudica negative. Meglio le qualità di quel furbetto, di quello che in realtà è un moscione. E come li chiamiamo oggi noi questi moscioni? Quasi sempre, non più, ma lì erano una materba, una caterba di mail, le persone spirituali. Hanno fatto il corso di New Age, gli hanno aperto i chakra, hanno fatto il corso di risveglio della coscienza, c'hanno tutto il curriculum. Ma non hanno vere qualità interiori. Sono persone tiepide, spente, mosce e pensano di essere spirituali perché hanno un vago non giudizio sulle persone così cattive. E non capiscono la potenza che c'è in queste parole dell'Apocalisse. Curioso che Gesù, nelle sue parole, loda il più furbetto. Ora non lo vediamo, avevamo un filmato, lo vedremo un'altra volta. In cui la fisica moderna ci fa vedere che la nostra idea di tempo potrebbe non essere reale. Se così è possibile che Gesù non sta vedendo quello che diventerai, ma quello che già sei. E che però su un piano di coscienza superficiale si manifesta solo il lato terreno, la tua furbizia, ma che un maestro vede anche il fatto che sei già acuto e intelligente e profondo. Su questo piano terreno è una prostituta, scusate. È una mignotta. Scusate, uso questo termine apposta perché rende proprio l'idea, capite? Io vedo che è una mignotta, però un maestro vede che è una persona che sarà capace di dare tantissimo incondizionatamente. Per me forse lo diventerà tra 8 vite, ma il maestro vede che già è. Allora la domanda che vorrei porre: che cosa vedono gli occhi di un maestro? Quando gli occhi di un maestro si poggiano su una persona, che cosa il maestro vede? Perché la gente rimane scioccata anche solo da uno sguardo di Gesù? Che non sapeva, come il koan non puoi sapere mentalmente, no? Ma sentiva che quel vedere andava oltre, al punto che non c'era più da vergognarsi di nulla. Perché niente in me è sbagliato. Tutto concorrerà alla fioritura, anche se ora la società vede solo le radici. È, secondo me, salvezza.